Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati e andiamo avanti, no? Andiamo avanti in questo tempo non facile. Continuiamo a sperare e così a chiedere anche proprio la virtù della fortezza interiore, no? Perché naturalmente il tempo, le inquietudini, le paure, le situazioni, i reali pericoli che ci sono, naturalmente ci scuotono, ecco, anche proprio interiormente. Allora andiamo avanti cercando di cibarci della parola di Dio, e lo stiamo facendo appunto con la lettura del nostro Coelet. Ricordate che Coelet non è un nome proprio, ma Coelet dice piuttosto una funzione. E probabilmente, per quanto riguarda, ci eravamo detti all'inizio, nell'incontro introduttivo, che probabilmente quest'uomo, da quello che abbiamo dei suoi scritti, si può pensare come un uomo del terzo secolo avanti Cristo, di una classe sociale elevata, forse un sacerdote o uno scriba, cioè qualcuno che comunque stava attorno al Tempio di Gerusalemme, e vedremo anche stasera, riprendendo dei versetti dal fine del capitolo 4, da cui voglio ripartire, e quindi un sapiente critico, è un sapiente che si pone domande e che ci pone domande, no? sulla vita, sulla nostra esistenza, e che, come ci siamo detti, il suo campo di esplorazione è tutto ciò che esiste sotto il sole, sotto il cielo. Ricordate, Coelet non ha una visione di una speranza oltre la morte o di una vita oltre la morte, questo sarà successivo per Israele, è quasi al tempo di Cristo che si comincerà ad elaborare una visione di una possibilità di una resurrezione dopo la morte, per cui Coelet lui dice: io tento di dire qualcosa e di chiedere, di interrogare tutto quello che c'è sotto il sole. Cosa c'è sopra il sole? Non lo so. E vedremo anche stasera che questa affermazione non è soltanto un'affermazione che delimita un campo di ricerca, ma vedremo che sarà anche un'affermazione che critica delle visioni religiose di cui abbiamo già accennato, ma le riprenderemo, appunto, che c'erano allora. Allora, il nostro libro, ancora un'altra piccola cosa che ricordo e poi cominciamo subito, dal capitolo 4, versetto 17, volevo ripartire da lì, e gli studiosi pensano che sia una raccolta di scritti, cioè più che un'opera sistematica, ma piuttosto una raccolta di suoi scritti che un discepolo anonimo, dopo la sua morte, andando a raccogliere nel suo cassetto, nella sua stanza, non lo so, cioè possiamo avere questa immagine, tanti scritti di lui, ha sistematizzato, no? Allora in questo modo noi abbiamo appunto queste tematiche che stiamo scorrendo nella lettura del nostro testo. Allora, siamo in una sezione che abbiamo già visto a partire dalla seconda parte del capitolo 3. Ricordate, nel capitolo 3 inizia con quel bellissimo testo di un tempo e un tempo, c'è un tempo, c'è un tempo. Poi nella parte successiva, dal versetto 16, cominciava tutta una sezione in cui ci siamo ancora dentro, che Sabino Chialà chiama, intitola in qualche modo, le relazioni malate, delle patologie di relazione, relazioni malate nella relazione con gli altri, nella relazione con Dio, che vedremo ancora stasera un po', e nella relazione con il denaro, con i beni. E ricordate che la relazione, queste relazioni malate che per Coelet possono accadere ed accadono nel momento in cui lui ancora nel capitolo 3, in cui in qualche modo l'uomo perde di vista la sua finitudine. È come se in qualche modo la coscienza dell'esperienza che facciamo della nostra finitudine può diventare, non è automatico, ma può diventare principio di sapienza. Sapienza, ricordate anche ancora un'altra cosa, che per la Bibbia e per il mondo ebraico antico non è tanto un insieme di conoscenze teoriche, in tanti vasti campi della vita o delle varie scienze, eccetera, eccetera, è anche quello, ma sapienza è ciò che ti fa compiere bene il mestiere di vivere, cioè quello che poi alla fine è che la tua vita sia sensata, che il mestiere di vivere in cui noi tutti siamo coinvolti uno lo faccia bene, cioè che alla fine della sua vita in qualche modo possa dire: beh, tutto sommato ci ho trovato gusto, ho trovato senso, e che poi la domanda che torna, no? Quale vantaggio, quale profitto, eccetera, eccetera, no? Che lui continuamente ci pone. E allora anche qui il discorso della finitudine che può diventare luogo di sapienza. Ricordate, non solo Coelet ma anche altri libri sapienziali dicono: insegnaci Signore a contare i nostri giorni e impareremo, no, la sapienza del cuore. E, oppure, come tutti quanti sappiamo, pur avendo frequentato, qualcuno in più, qualcuno di meno, monasteri, voi sapete che c'era quell'adagio che il monaco guardiano, andando a svegliare i monaci la mattina, bussando le loro porte, diceva: ricordati fratello che devi morire, e che non era un modo per alzarsi di cattivo umore, toccando magari ferro o qualche altra cosa, ma era piuttosto il dire: bene, vivi questo giorno come se fosse l'ultimo. E che anche qui non è l'angoscia, non è, ma è piuttosto il dire: bene, lo vivo, provo a viverlo, standoci, cercando di prendere quel poco, quel tanto, quel che, e trovare senso nel giorno. E allora non, e poi ecco questa finitudine davanti al Dio creatore, dal Dio che dona. Coelet non è un ateo, come state vedendo Dio lo troviamo, non è il Dio dell'esodo, non c'è mai il tetragramma, ma c'è Elohim, non c'è Adonai, ma Dio è citato più di 40 volte nel testo. E allora riprendiamo, e proprio da Dio riprendiamo, versetto 17, leggo prima la traduzione che abbiamo nella nostra Bibbia 6, e dice: bada ai tuoi passi quando ti rechi alla casa di Dio, avvicinati per ascoltare, piuttosto che offrire sacrifici, come fanno gli stolti, i quali non sanno di fare il male. Vedete, adesso la visione, la casa di Dio è il Tempio. Molte volte in tanti libri dell'Antico Testamento la casa, Abait, e il Tempio. E allora qui lui invita a dare dei consigli, bada, custodisci letteralmente, no, il tuo piede, quando andrai ai tuoi passi, quando ti rechi alla casa di Dio. Avvicinati per ascoltare piuttosto che offrire i passi, cioè innanzitutto questo custodire, no? Cioè renderti conto, coscientizzare che stai andando all'incontro con Dio. E, fra l'altro, anche negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, permettetemi questo rimando a un testo appunto nel capo della ditta. E Ignazio dice che all'esercitante che quando sta andando per vivere il tempo della preghiera, la meditazione della preghiera, si fermi qualche passo dal luogo dove poi si siederà, per esempio, e pregherà, e immagini come Dio lo sta guardando. E questo, vedete, non è un trucchetto psicologico, no, ma è il coscientizzare, momento, fermati, renditi conto che stai andando alla presenza dell'altro. E vedete, anche Coelet invita a custodire i passi, cioè renditi conto di dove stai andando. Perché? Perché anche lui vedeva, stando lì a Gerusalemme, come a volte sia facile vivere una religione senza interiorità. Vedete, se da una parte una relazione gioca nella fiducia e quindi nella fede, a un certo punto ha bisogno anche di riti, pensate anche alle relazioni affettive, no? Alcuni di voi vivono in coppia, sono eccetera, e allora in genere voi donne più che noi uomini ricordate, e allora il giorno del matrimonio, no? E quindi quel giorno, no, quando è possibile, si va fuori a cena, quel giorno, se l'uomo si ricorda, porta dei fiori alla moglie, no, eccetera. Adesso non voglio mettere in difficoltà i mariti che magari non si ricordano, eccetera, eccetera. Ma, come dire, una fiducia, una relazione che si celebra in riti. A un certo punto questi riti possono essere fatti senza più avere relazione, senza più esserci fiducia. Cioè, se c'è una fede che in qualche modo produce un sistema rituale che chiamiamo religiosità, religione, ci può essere una religione senza fede, che non tocca il profondo. E vedete, no? Questo per il Tempio di Gerusalemme, ma a volte può essere anche per la nostra religiosità cattolica, cioè nel senso che a volte, come dire, no? Anche le nostre parrocchie sono degli enti erogatori di servizi religiosi a pagamento. Cioè uno ha un figlio, a un certo punto lo deve far battezzare, no? Anche se no, perché? Perché lo fanno tutti, perché si fa, no? Allora si va dal don, si dice: donna, devo far battezzare mio figlio. Sì, c'è qualche incontro da fare, cioè vabbè, facciamo pure questo incontro, mi raccomando, poi anche l'offerta, eccetera. No, lui mi fa il servizio religioso, me lo battezza e poi chi si è visto, si è visto. E non implica la mia coscienza, non ha una ricaduta nella mia vita. No? Allora, vedete, è interessante che lo stesso problema Coelet lo vedeva al suo tempo, no? Per cui gli dice: guarda, è meglio, intanto custodisci i tuoi passi, bada ai tuoi passi quando stai andando al tempio, e due, ti do un altro consiglio, guarda, è meglio ascoltare che offrire sacrifici. Questo non va bene per noi preti, perché poi non ci date più le offerte, no? E quindi questo non è che posso dirlo tanto forte. Ma lui dice: guarda, è meglio che tu ti metti lì e ascolti. E uno dice: no, ma io ascoltare non so ascoltare, chi devo ascoltare? Che mica so ascoltare Dio? Beh, comincia ad ascoltare te stesso. Comincia ad ascoltare te stesso. E forse in te stesso poi, pian piano aiutato, potrai cominciare a cogliere qualcosa di un Dio che ti parla. Però è interessante, no? Questo, cioè, addirittura, Coelet è anche più caustico di me, perché dice: è meglio ascoltare, avvicinati per ascoltare, piuttosto che offrire sacrifici, come fanno gli stolti, come fanno gli stupidi, i quali non sanno di fare, no, del male. Di fare cosa? Dice, di fare male, ra. Effettivamente molte volte è così, cioè anche le persone, anche in questo tempo, in cui anche per strada o qualche volta, interessante, no? Anche se dobbiamo rimanere lontani, però camminando, almeno da noi è ancora zona arancione per vie di Bari. Allora, l'altro giorno passando c'era una signora che diceva un'altra, e che dobbiamo fare? Diceva, ci affidiamo a Gesù Cristo, no? Cioè, la serie, non potendo fare altro, ci affidiamo a Gesù Cristo, no? È interessante perché una religiosità naturale, alla fine l'uomo ne ha bisogno, cioè se la costruisce. Perché soprattutto quando il mondo è pericoloso, è instabile e sfugge al nostro controllo, guardate la battuta che trovavo su un libro di un teologo greco, edito dalle edizioni Chicaglion di Bose, che si chiama Contro la religione, ve lo consiglio, è un libro interessante. E lui nell'introduzione diceva appunto a proposito di questa religiosità naturale che tutti quanti a un certo punto, prima o dopo, no? Perché lui diceva, in un aeroplano, durante una turbolenza aerea, è difficile trovare un ateo. E così possiamo dire anche nel nostro tempo, no? In questo tempo c'è una religiosità che attira di più. Sì, ma di quale Dio? Di un Dio che vogliamo noi, che ci garantisce in qualche modo, speriamo, che ci garantisca in qualche modo rispetto a quello che umanamente non riusciamo a fare, che siamo disposti a beneficiare di offerte, anche in denaro, e che lui appunto dall'altra parte ci assicura, no? Per cui i sacrifici, vedete, uno magari molte volte lo fa non sapendo di fare il male, no? Cioè, e allora dice: guarda, vale molto più ascoltare, porti in ascolto, cioè implicarti con la coscienza, implicarti col tuo profondo. Tra l'altro qui Coelet è proprio ebreo, no? Cioè, nel senso che viene dalla tradizione dove, nonostante che poi nel suo libro Dio non parli mai, ma lui dice: guarda, al tempio si va per ascoltare. Al tempio, alla casa di Dio si va per ascoltare, nella fiducia che in qualche modo con questo Dio, nella tua coscienza, nel tuo profondo, tu puoi entrare in comunicazione. Guardate che quello che poi fra l'altro ci dice anche Francesco, no? Papa Francesco quando ci parla del santuario della propria coscienza, il tempio. Forse anche questo tempo in cui ci possiamo muovere di meno, ma forse potremmo riscoprire anche il valore di una frequentazione della nostra coscienza, un ascolto di quello che ci si muove dentro e in questo, dentro di noi, cercare di cogliere, no, quello che Dio ci sta dicendo in questo tempo. E quindi dice, capitolo 5, non essere precipitoso con la bocca, il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra, perciò siano poche le tue parole. Infatti dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. Ricordate che il credo ebraico, lo Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad del Deuteronomio, al capitolo 6, cominciò proprio con ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Per cui l'ebreo, cominciando a pregare, dice a se stesso, ascolta, poniti in ascolto, poniti in ascolto. E allora anche qui lui dice, no? Cioè, perché noi normalmente, cioè, appunto, andiamo in chiesa, ci si ferma in chiesa, uno c'ha un problema, c'ha una cosa, allora va lì e comincia subito a parlare, Signore, eccetera, eccetera, no? E poi le preghiere, i rosari, eccetera, poi magari se c'ha le amicizie giuste comincia a mettere in moto preghiere di suore, di preti, di altri, no? Che vanno lì perché sto Dio bisogna, è un po' come i nostri potenti, no? Cioè se tu non stai lì a rompergli i timpani, no? Allora, eccetera, eccetera, tante parole, tante parole. E allora lui dice anche qui, uno, ascolta, due, sii tranquillo con le tue parole, non essere precipitoso, non affrettarti, non avere fretta. E poi dice appunto, letteralmente non affretterai sulla tua bocca e sul tuo cuore, il tuo cuore non avrà fretta di far uscire parole, interessante, no? La tua bocca e il tuo cuore, di far uscire parole in faccia a Elohim, in faccia a Dio, come tutte queste parole che a un certo punto. Ma ecco perché dice, fra l'altro anche questo, no? Perché Dio è altro. Dio è altro. E vedete, questo senso dell'alterità, secondo me è molto bello perché non ha a che fare solo con Dio, ma in realtà ha a che fare con Dio, e in Dio in ogni relazione umana. Nel senso che a volte, dato che siamo così centrati su noi stessi, allora non ci rendiamo conto dell'altro. Non ci rendiamo conto dell'altro. Molte volte, e questo lo sperimentiamo, forse a volte noi, e a volte lo vediamo negli altri che ci parlano, le persone che ci parlano non ci parlano per comunicare, ci parlano per dire loro e non per dire ed ascoltare, cioè per entrare in un dialogo, ma parlano solo loro. No, tu stai lì, in silenzio. Hai parlato? Ah, mi sono sfogato, grazie. Ecco, no? No, 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 perché tu non sai cosa Dio ti dirà. Perché Dio è altro. Dio è altro. Nel senso che poi, io lo dico anche negli esercizi spirituali, no? Cioè dico alle persone che entrano negli esercizi spirituali. Dico sempre, guardate, noi cominciamo gli esercizi spirituali, ma nessuno di noi sa come finiranno. E perché? Perché ci siete voi e c'è Dio. E chi lo sa che io non lo sono Dio, neanche voi, nessuno di noi sa che cosa Dio ci dirà. È altro da noi. E così però credo anche nelle relazioni fra di noi. Ogni incontro in qualche modo, come dire, si apre a qualcosa che non si può predeterminare, perché è fatto di persone vive, di altri. E allora vedete, perché Dio è altro, non è il tuo pupazzo, non è il tuo consolo, no? Quello che ti deve consolare, quello che ti deve, eccetera, eccetera, no? Ci sono a volte questi che parlano di Dio come il loro amante, cioè lui, mio Dio, questo è, cioè sembra un amante, sembra un, no, cioè, guarda, Dio è altro. E allora lui dice, siano poche le tue parole, perché dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. Quando hai fatto un voto a Dio, non tardare a soddisfarlo, perché a lui non piace il comportamento degli stolti. Adempi quello che hai promesso. È meglio non fare voti che farli e poi non mantenerli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole davanti al suo messaggero, non dire che è stata un'inavvertenza, perché Dio non abbia da dirarsi per le tue parole e distrugga l'opera delle tue mani. Vedete qui il discorso dei voti, dei giuramenti, che poi il Signore dice veramente di non farli, no? Cioè a un certo punto di non giurare per niente, cioè, questo voler in qualche modo impegnarci davanti a Dio, a volte, come dire, perché cosa? Il problema è perché cosa li facciamo, no? Perché molte volte i giuramenti e i voti li si fanno per estorcere a Dio qualcosa. Allora, Signore, se tu, no, guarisci quella persona a cui io tengo, eccetera, no? Allora io ti giuro che ogni anno, eccetera, eccetera. No. E molte volte i nostri voti sono un po' come degli impegni per ricevere grazie, dimenticando che il significato della parola grazia è gratis. Gratis. E questo è il Dio della religione, quello che noi ci facciamo, non il Dio di Gesù Cristo, no? Tante volte. Il Dio che, dato che alla fine noi crediamo che nessuno dà niente per niente, neanche Dio, allora in qualche modo noi gli offriamo qualcosa di grosso, qualcosa che è un nostro impegno gravoso, che ci farà soffrire, che ci, pensando che in questo modo noi gli estorceremo la grazia che altrimenti non ci darà, non ci darebbe. E allora stai attento perché li fai, qual è il motivo dei tuoi impegni. I voti religiosi, altre cose, sono per immergersi di più nel dono ricevuto, su cui non si ha nessun potere. E così anche come nel matrimonio, no? Sono dei voti per immergersi in un dono che anche qui ricevuto gratuitamente. E allora dice: poiché dai molti sogni provengono molte illusioni e tante parole. Vedete, ancora su questa cosa dei sogni, e dicevo l'altra volta, me lo ricordo, che dietro a questa polemica che Coelet fa sui sogni, eccetera, che pure è un luogo di rivelazione, no? Nella Bibbia abbiamo diversi sognatori, e, da Giuseppe dell'Antico Testamento a Giuseppe del Nuovo Testamento, eccetera. E, però la Bibbia ha sempre chiaro questo, no? Che se in qualche sogno Dio può continuare a parlarci, non tutti i sogni sono rivelazione di Dio. Questo deve essere, credo, un principio abbastanza chiaro, no? Cioè, quindi, però la critica di Coelet è legata a quello che intorno al IV, III secolo avanti Cristo stava sempre più presentandosi nella tradizione religiosa di Israele, che era la tradizione enochica. Enoch è un patriarca antidiluviano. Che significa antidiluviano? Cioè che se voi andate nel libro della Genesi e prendete i capitoli che sono prima del diluvio, troverete una serie di una genealogia che, fra l'altro, con chi insieme siamo stati a Gerusalemme, io leggo e faccio riferimento a questo quando andiamo a visitare, a fare la nostra visita al Monte degli Ulivi, alla Cappella dell'Ascensione, allora leggo normalmente questo passaggio di Enoch. Enoch è uno dei patriarchi antidiluviani che cioè questa genealogia dove si dice, adesso tutti i nomi non mi ricordo, c'è Matusalemme però in quello, Matusalemme, quello che vive di più di tutti, 890 anni, 900 anni, qualcosa del genere, e allora di tutti questi patriarchi si dice da chi viene generato, che lui generò a sua volta questi figli e che morì, Allora, in fondo le cose fondamentali, no? Da uno da dove viene, che cosa fa nella vita e poi la sua fine. Di Enoch si dice dell'unico che camminò con Dio, lo si dice per ben due volte, e alla fine non si dice che morì, si dice Dio camminò con Dio e non fu più, perché Dio lo prese. Allora, da questi versetti nasce poi una letteratura, diciamo, apocalittica, che in qualche modo immagina questo patriarca che è stato preso da Dio, rapito nei cieli, nel luogo di Dio, e poi torna sulla terra portatore della rivelazione che ha avuto direttamente da Dio, fra l'altro nei cieli dove si gioca tutto. C'è anche questa visione, no? Cioè come in fondo tutto quello che accade sulla terra è già deciso in cielo. È deciso in cielo da Dio col suo consiglio angelico, per cui se uno ha queste rivelazioni, no? Allora lo dice, allora come dire, lui Coelet chiama queste cose sogni. E oggi queste cose non ci sono più, naturalmente, no? Cioè, non ci sono più messaggi che vengono da esseri celesti che in qualche modo ci dicono che questa pandemia è la punizione di Dio per l'aborto, la punizione di Dio per, non so, l'omosessualità, non so, no? Cioè tutto quello che alcuni, anche preti a volte, dicono, no? In forza di qualche rivelazione mistica, di qualche messaggio della Madonna o di qualcuno, della Madonna non per dire messaggioni, cioè un messaggio della Madonna, messaggi che a volte vengono messi sulla bocca di Maria, eccetera, eccetera. E allora Coelet su questo è piuttosto dicendo, guarda, dai tanti sogni provengono molte illusioni e tante parole. E vedete, alla fine ci dà l'ultimo consiglio. Tu temi Dio. E l'abbiamo detto più volte, mi sembra anche bello poter cogliere il timore di Dio come una vita responsabile davanti a Dio. C'è una vita che assuma responsabilità della propria, delle vite, delle persone che in qualche modo sono vicine a noi, e tutto questo è vissuto alla presenza di Dio, davanti a Dio. Mi sembra anche molto bello, no? E forse anche in questo tempo, più che mai, colto in questo senso, il timore di Dio è qualcosa che ci deve aiutare a rimanere al nostro, nella nostra responsabilità, piccola, più grande, per quello che ciascuno ha, in responsabilità di noi stessi e degli altri davanti a Dio. Questa è la ricetta di Coelet. Passiamo a un'altra relazione malata, e dice, vedremo appunto con il profitto e il denaro, dice la nostra Bibbia di Gerusalemme, però il problema più che con il denaro è il desiderio di arricchirsi che non il denaro in sé. Dice versetto 7, se nella provincia vedi il povero oppresso e il diritto e la giustizia calpestati, non ti meravigliare di questo, poiché sopra un'autorità veglia un'altra superiore e sopra di loro un'altra più alta. In ogni caso la terra è a profitto di tutti, ma è il re a servirsi della campagna. E non si sa, ci sono diverse interpretazioni di questo versetto 7, no? Cioè in cui Coelet aveva già visto il grido dei poveri oppressi, e ricordate al capitolo 4 c'era: tornai a considerare tutte le oppressioni che si fanno sotto il sole, ecco le lacrime degli oppressi e non c'è consolatore. E allora anche qui, no, questo il povero oppresso, il diritto e la giustizia calpestati. E l'idea di questo fatto, non ti meravigliare, cioè come dire, questo è purtroppo accade, e poi questa cosa, poiché sopra un'autorità veglia un'altra superiore all'altra, probabilmente per alcuni qui è un po' questo sguardo su, a volte sulla burocrazia, che vediamo anche noi tante volte, no? Dove ciascuno a volte che sta sopra un altro approfitta del suo potere per tiranneggiare qualcuno e quello che sta sopra di lui molte volte approfitta del suo potere per eccetera, eccetera, no? Come dire, in questo sistema dove il potere diventa un luogo per poter, piccolo o grande cui tu sia, ma almeno ce n'hai un po', fosse almeno un impiegato sotto di te, e tu fossi capo ufficio di te e di un impiegato, quell'impiegato saprà che tu sei il suo capo ufficio. E per cui se no, a volte, come dire, no, il manager che ha vissuto un weekend terribile, proprio pessimo, perché con la moglie male, con la figlia peggio, con l'amante non ne parliamo, la segretaria o chi sta sotto di lui lunedì ne vedrà delle belle, purtroppo per lei, no? E quindi in questo scarico, in questo utilizzo del potere in senso più negativo, no? In questa struttura che a volte ci facciamo. E poi questa frase, no? In ogni caso, la terra è a profitto di tutti, ma il re a servizi della campagna. Anche qui non si sa se qui Coelete fa un riferimento a qualche legge concreta che a suo tempo magari era stata data nel regno, eccetera, che almeno diceva che la terra doveva essere a profitto di tutti, oppure se qui Coelete sta facendo riferimento proprio al Levitico, perché vi ricordate che nel Levitico c'è scritto che il Signore che dice a Israele perché la terra è mia e voi siete davanti a me ospiti e forestieri. E quindi, come dire, è come se Coelete sapesse questo. E dice, e se di per sé la terra è stata data a tutti, perché la terra è in dono e noi ne siamo possessori, ma non proprietari. Non proprietari, perché nessuno di noi porta con sé nella tomba qualcosa. E allora, se da una parte c'è un proprietario che è Dio, che ci dona in possesso la terra a tutti, dall'altra parte è il re a servirsene, no? C'è quello che, fra l'altro questo, ricordate che anche lui si presenta come re nella finzione, no? Letteraria nei primi capitoli. E poi versetto 9, chi ama il denaro, amante dell'argento, chi ama il denaro non è mai sazio di denaro e chi ama la ricchezza non ha mai entrate sufficienti. Anche questo è soffio. Con il crescere delle ricchezze aumentano i profittatori e quale soddisfazione ne riceve il padrone se non di vederle con gli occhi? Dolce il sonno del lavoratore, poco o molto che mangi, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Vedete ancora queste relazioni malate, questa volta con l'amore al denaro. L'amore al denaro, che appunto non sazia mai, non dà mai gusto, dice appunto chi è amante dell'argento non si sazierà mai di argento. E non finisce, cioè, non lo so, io non so a voi, ma a me ogni tanto delle domande stupide mi vengono, no? Cioè, della serie che, vedendo quello che sappiamo, cioè che vediamo di persone che continuamente accumulano denaro, denaro, di cui poi non abbiamo neanche, io non so neanche immaginare, ma, e uno dice, vabbè, ma una volta che uno si è messo da parte, dai, diciamo una bella somma, non so quanto, 100 milioni di euro, potrebbe andare bene, no, per campare fino alla fine della vita? Penso di sì, c'è cioè anche una seconda casa, uno se la fa, anche con piscina, cioè credo. Cioè, ma perché non basta mai? Perché non basta mai? invece c'è una brama che non sazia. Vedete, per chi ama la ricchezza non è mai sufficiente il profitto. Credo che diversi di voi che magari lavorano in aziende private, nelle banche, ma anche in altre realtà, dove ogni anno i vostri dirigenti vi dicono dobbiamo aumentare il profitto. Ogni anno, no? L'azienda deve crescere, aumentare il profitto, crescere, sempre, di più. E uno dice, perché cosa? E dice, vedi, anche questo è soffio. Perché poi, tra l'altro, lui dice, con il crescere delle ricchezze, uno vede che più ricchezze ha, più amici... gli si attorniano, no? Cioè, vediamo purtroppo anche delle vicende, delle notizie terribili che ci arrivano anche ultimamente di questi manager rampanti, eccetera, e delle violenze, di tutto, no? Di queste feste, di amici, eccetera, no? E attorno a queste persone, insieme a povere, a volte ragazze, così, eccetera, c'è anche tutto un giro di profittatori, no? E che stanno lì appunto a mangiare e a godere dei beni, delle ricchezze che uno cerca di mettere insieme. E, vedete, quindi, mentre c'è un sonno del lavoratore che di colui che in qualche modo ha compiuto il... C'era un po' questo senso di compiere il proprio dovere, no? Vi ricordate che Paolo dice, chi non vuol lavorare, neppure mangi? Cioè, quasi come dire che il lavoro è parte della nostra esistenza, è il partecipare alla creazione di Dio, è il custodire il mondo, è il poter, è la dignità di poter vivere dal lavoro delle proprie mani. Per cui gli dice, in qualche modo... Il lavoratore che con onestà compie il suo lavoro, il suo sonno è più efficace piuttosto che di quello del ricco che è qualcosa dentro che non lo lascia dormire. Un altro brutto guaio, versetto 12, dice c'è un ammalante male, tra l'altro esattamente in ebraico. Un altro male, un guaio che ti fa ammalare, quindi non è solo un guaio così, ma è qualcosa che ti porta ad ammalare, come il virus, e dice, ho visto sotto il sole, e ricchezze custodite dal padrone a suo danno. Se ne vanno in fumo queste ricchezze per un cattivo affare, e il figlio che gli è nato non ha nulla nelle sue mani. Come uscito dal grembo di sua madre, nudo ancora se ne andrà come era venuto e dalle sue fatiche non ricaverà nulla da portare con sé. Anche questo è un ammalante male, che se ne vada proprio come è venuto. Vedete, questo fatto delle ricchezze che si possono perdere in un momento. L'abbiamo visto nei crack delle banche. Io sto parlando da Bari, dove gli amici baresi sanno a che cosa mi riferisco, di investimenti, di gente che ha perso tutto, così, perso tutto, e tante altre situazioni, quindi come dire, se ti attacchi alle ricchezze come al tuo Dio, e sei molto a rischio, perché queste, anche se tu non vuoi, le puoi perdere. Uno dice, no, ma io le metto sotto il mattone, compro dei lingotti d'oro e li metto sotto il mattone, poi succede un terremoto, No, tu magari ti va bene, ma la casa è un disastro, no? E vengono gli sciacalli e ti rubano i lingotti d'oro. E non la sto tirando a nessuno, se di voi, qualcuno di voi ha lingotti d'oro sotto il mattone, eccetera, no? Ma per dire, come dice Coelet, che questa ricchezza in cui tu poni la fiducia, che fra l'altro. Poi Gesù, ricordate, no? Quando dice non si può servire a Dio a Mammona, Mammona ha a che fare col verbo aman che è confidare, cioè porre la propria fiducia. E quindi che uno può andare in fumo, e allora nudo come è nato, così se ne andrà. E allora dice. Anche questo è un ammalante male, che se ne vada proprio come è venuto, versetto 15. Quale profitto? Vedete, ritorna sempre, no? Quale vantaggio? No? Quale senso? Coelho sta cercando il senso, quale vantaggio? Che cosa ne avremo? Che cosa ne avremo? Vedete, ci sta incalzando su quello che sono delle relazioni fondamentali. No, con la relazione con Dio, la relazione con i nostri beni, la relazione con gli altri, per invitarci a dire, ok, su che cosa stiamo puntando? Che cosa ne speriamo? Che vantaggio ne avremo? E allora dice, quale profitto ricava dall'aver gettato le sue fatiche al vento? Tutti i giorni della sua vita li ha passati nell'oscurità, fra molti fastidi, malanni e cruci. È interessante anche questa cosa qui, no? Versetto 16 dice, giorni nella tenebra, anche tutti i suoi giorni nella tenebra mangerà, e affanno, molteplice, malattia e collera, letteralmente, interessante, eh? Perché? Perché poi, molte volte, come sappiamo, vivere per accumulare ricchezze, molte cose devono essere fatte al buio, non possono essere fatte alla luce del sole. E allora, ecco, di tutta questa vita passata nell'oscurità, fra le tenebre, dice appunto, nella malattia e nella collera. Interessante. Si diventa malati. Noi abbiamo tutti quanti l'immagine simpatica di Paperon de Paperoni che passa tutte le sue giornate a pulire i suoi dollari e a contarli e allo stesso tempo poi a star su il deposito con il fucile a schioppo per sparare alla banda Bassettoni, ma se lo trasliamo nella realtà, quest'uomo è un infelice. Quest'uomo è un infelice. L'avaro è un infelice. Questa è la tradizione sapienziale, ce lo dice sempre, anche cristiana, l'avaro è un infelice. Preoccupato continuamente come arricchire i propri beni e preoccupato dal custodirli, da non farseli fregare. E allora dice, ecco, versetto 17, quello che io ritengo buono è bello per l'uomo. Ecco ciò che ho visto, ricordate che quando ci troviamo nella traduzione ritengo, notato, eccetera, il testo ebraico dice sempre ho visto, lui non è un uomo teorico, esprime a partire dall'esperienza, questo ho visto, ciò che è buono, tov, no? Asher yafé, no? Che buono è bello, è utile. Per l'uomo è meglio mangiare e bere e godere dei beni per ogni fatica sopportata sotto il sole, nei pochi giorni di vita che Dio gli dà, perché questa è la sua parte. E allora, come dire, questo è bello e buono, che questo l'abbiamo già visto, no? Nei versetti, anche nei capitoli precedenti, cioè poter godere del frutto del lavoro delle proprie opere, poter tutto viene dalla mano di Dio, da dono di Dio, no? Cioè, e, ecco, poterlo così mangiare, bere e godere dei beni per ogni fatica sottoportata sotto i soli nei pochi giorni di vita che Dio gli dà, la nostra vita nella finitudine, e allo stesso tempo in questi giorni che Dio ci dà, perché questa è la sua parte, no? Ricordate come nella tradizione ebraica si dice che alla fine dei tempi il Signore ci chiederà conto anche di tutti, di tutte le gioie e di tutti i beni che Lui ci ha messo davanti e che noi non abbiamo saputo cogliere e godere e gustare. E questo mi sembra interessante, no? Perché poi fra l'altro molte volte anche in una visione che magari abbiamo ricevuto che punta tutto sul mondo al di là, tenendo che questa vita è di passaggio, questa vita è di passaggio, per cui dobbiamo affrettarci, no? Cioè, e che a me sembra, una volta con una persona gli parlavo di uno che conoscevamo entrambi e che gli dicevo che questa persona a 60 anni era morto improvvisamente, e esprimevo il dispiacere per questo, cioè, e lei mi fa, beh, è andata dove sempre ha sperato, con Dio. E però mi è sembrato un dire, ce la siamo giocati troppo presto sta vita. E anche il fatto che una vita, no, possa finire così, possa lasciare un vuoto. Cioè sentire tutto quanto, la bellezza e il dolore di una vita che non c'è più. Poi dopo arriveremo a pensare alla resurrezione, ma non immediatamente saltando la vita. Non so se riesco a spiegarmi in quello che sto dicendo. Perché noi a volte, no, saltiamo... teoricamente, poi di fatto ci stiamo nella vita, no, credo, però anche così sentire che qui c'è un dono, che non è pieno, che non è certo, ma che c'è e che siamo chiamati a viverlo, a gustare, a essere qui, fin tanto che il Signore no, vorrà, poi sappiamo che non è un Dio che c'è il calendario, il computer dove ci sono i giorni, no? Ma così torneremo un po' su questo. Allora dice: inoltre, a ogni uomo al quale Dio concede ricchezze e beni, egli dà facoltà di mangiarne, prenderne la sua parte e godere della sua fatica. Anche questo è dono di Dio. Vedete, nella tradizione ebraica anche la ricchezza non è necessariamente male, cioè nel senso che la ricchezza può essere anche frutto di una corretta gestione dei beni, delle relazioni, dei beni, e quindi il bene che viene è in qualche modo anche questo è un dono di Dio, e la relazione alla ricchezza, naturalmente, no? Noi cristiani non siamo per una, come dire, un'esaltazione della povertà per la povertà, noi siamo per un godere i beni che non escluda il fratello che non ne ha, la sorella che non ne ha, cioè per poter usare i beni per la giustizia, cioè perché nessuno, come negli Atti degli Apostoli, nessuno rimanga nel bisogno. Condividevano i loro beni e ciascuno prendeva secondo il suo bisogno, perché nessuno rimanga fuori. Allora quindi nessuna demonizzazione anche della fortuna fatta onestamente. Ci si può domandare quante volte la fortuna può essere fatta onestamente, però in linea, no, di massima, e forse a volte anche succede, non, è appunto dono di Dio. E anche questo, sentendo che quello che io ho è dono di Dio, di un Dio mio e degli altri. Egli infatti non peserà troppo ai giorni della sua vita, perché Dio lo occupa con la gioia del suo cuore. Capitolo 6, andiamo avanti ancora un po'. Un altro male, vediamo come dice capitolo 6, c'è un altro male, Ra, che ho visto sotto il sole, che grava molto sugli uomini. A uno Dio ha concesso beni, ricchezze, onori, e non gli manca niente di quanto desidera. Ma Dio non gli concede di poterne godere, anzi sarà un estraneo a divorarli. Ciò è soffio e grave malanno. Se uno avesse 100 figli e vivesse molti anni, e molti fossero i giorni della sua vita, se egli non gode a sazietà dei suoi beni e non ha neppure una tomba, allora io vi dico che l'aborto è meglio di lui. Questo infatti viene come un soffio, se ne va nella tenebra, e l'oscurità copre il suo nome, non vede neppure il sole, non sa niente, così è nella quiete, a differenza dell'altro. Se quell'uomo vivesse anche due volte 1000 anni senza godere dei suoi beni, non dovranno forse andare tutti e due nel medesimo luogo? Vedete, questo testo, che ci sembra un po' difficile, cioè continua, secondo un'interpretazione, il discorso che Coelete sta facendo prima, cioè quello di non essere preso dalla brama, ricordate come ha cominciato, no? Dalla brama dell'accumulo, da questa fame che non conosce sazietà, no? Del profitto, eccetera, ma di poter gustare il bene che viene dal lavoro, non dalla tua fatica, e questo lo dice più volte. E allora se uno non lo fa, e poi a un certo punto dice non gli concede di poterli godere, cioè quindi nel senso che chi muore, muore, e allora il problema è che questi beni che ha tanto accumulato e ha vissuto per accumularli sarà un estraneo a goderseli. Cioè che fregatura, cioè della serie, tu hai lavorato tanto per fare eccetera, così hai pensato solo ad accumulare denaro e non te li sei mai goduti come dono di Dio, e poi che ne sai che domani vivi? E se domani non vivi, tutti quei soldi chi se li godrà? È un po' quello che ricordate nella parabola evangelica, l'uomo che aveva accumulato tanto nei suoi granai e che a un certo punto disse tra sé, non parla con Dio, il suo Dio e i granai, i suoi beni, per cui disse tra sé: anima mia, ti sei fatto una fortuna, goditela, però dice stolto, gli dice il Signore, perché quella notte stessa Dio ti chiederà la tua vita. Attenzione, dobbiamo tradurre, non è che Dio gli chiede la sua vita, ma che, come accade purtroppo, gli viene un coccolone, e quando ti viene il coccolone, cioè a noi non ci è venuto e ci auguriamo che non ci venga, non è detto che poi ti rialzi. E allora, ecco, ci dice Coelet, quello che hai accumulato, chi se lo godrà? Dice, allora questo è soffio, è grave malanno, è un male ammalante, versetto 2, un cattivo malanno. Per cui dice, meglio di lui, è colui che doveva nascere e non è nato, è molto crudo qui Coelet, come dire, meglio di lui l'aborto, che non ha visto questa cosa qui. E così, voglio dire, no, vedete che immagine forte, no? Cioè la bambina non nata che rimane nelle tenebre. Ricordate che la visione di Coelet è una visione immanente, non c'è trascendenza, non c'è vita dopo la morte, per cui quando un uomo muore lo spirito torna a Dio che l'ha dato e lui scende nello Sheol, e allora c'è queste tenebre, no? Dove non vede, non sa niente, e nella quiete, dice, no? A differenza dell'altro che invece ha tanto lavorato e poi si è trovato così. Se quell'uomo vivesse anche 2 volte 1000 anni senza godere dei suoi beni, non dovranno forse andare tutti e due nel medesimo luogo? finiamo il 6. Tutta la fatica dell'uomo è per la bocca, ma la sua fame non è mai sazia. Qual è il vantaggio? Vedete, torna sempre a questa domanda, no? Quale profitto al saggio sullo stolto? Qual è il vantaggio, il profitto del povero nel sapersi destreggiare nella vita? Meglio vedere con gli occhi che vagare con il desiderio. Anche questo è vanità, è un soffio, è un correre dietro al vento. Ciò che esiste da tempo ha avuto un nome e si sa cos'è un uomo. Egli non può contendere in giudizio con chi è più forte di lui. Più aumentano le parole, più cresce il vuoto. E quale utilità c'è per l'uomo? Quale profitto? Chissà quel che è bene per l'uomo durante la sua vita, nei pochi giorni della sua vana esistenza, che passa via come un'ombra? Chi può indicare all'uomo che cosa avverrà dopo di lui sotto il sole? E solo qualche parola sono, vedete, intanto questo più aumentano le parole, più cresce il vuoto. Ricordate che proprio all'inizio diceva che ogni discorso rimane a mezzo e le parole si stancano. Come dire, questo senso di non riuscire a accogliere il senso di tutto, che è qualcosa che l'uomo si porta dentro. Ricordate che Coelet dice che Dio stesso ce l'ha messo dentro, no? Questa inquietudine, questa ricerca, e allo stesso tempo che, di tentare di dirla, di nominarla, ma le parole si fermano a mezzo, non riescono ad arrivare a dire il tutto. Quindi questo senso di finitudine. Qui dentro, ricordate, c'è questa bella antitesi, no? Da una parte noi ci portiamo un'inquietudine che non finisce mai, e dall'altra parte siamo finiti. Viviamo la nostra finitudine, la nostra creaturalità. E vedete, ed è bello che Coelet alla fine ci dice, no? Chissà quel che è bene per l'uomo durante la sua vita, nei pochi giorni della sua esistenza. Non è vana esistenza, non è vana esistenza. L'esistenza non è vana per Coelet, ma nel suo soffio d'esistenza. Non c'è uno, quando trovate vana, cambiatelo, è soffio d'esistenza. Cioè, quindi, non c'è una negatività sull'esistenza. C'è la coscienza, consapevolezza che i nostri giorni passano e che questa vita non è nelle nostre mani, la viviamo e allo stesso tempo non è nelle nostre mani. Allora il dire bene, qual è allora il bene? E qual è il profitto? Qual è il senso? E chi può indicare all'uomo che cosa avverrà dopo di lui sotto il sole? Ecco, con queste domande che ci poniamo e che magari così ce le poniamo per un po', poi andiamo a dormire, no, perché se no ci lascerebbero un po' insonni durante le nostre notti. Magari possiamo continuare domani, no? Però penso che sia anche Coelet andava a dormire, anche lui sarebbe d'accordo che c'è il tempo, e c'è un tempo e c'è un tempo, no? C'è un tempo per domandare e c'è un tempo per astenersi dalle domande, no? C'è un tempo per ricercare e c'è un tempo per riposarsi. Con questo vi auguro un buon riposo. Ecco. Un caro saluto a tutti voi. Ecco. Bene. Buona serata a tutti.